Comunque siamo veramente felici, poi ci sarà tempo per... ce la passeremo, no? Come un palloncino di football, eh? Magari no. Appena si sveglia, lo sapremo tutti, mi sa. Bene, siamo veramente gioiosi per questo dono che Dio vi ha fatto, ci ha fatto, se posso permettere di dirlo, no? È un dono per tutta la Chiesa, non è vero? E siamo veramente contenti. Qualche annuncio, abbiamo un po' di cose da condividere di quello che sono le attività di queste prossime settimane. C'ho il mio fogliettino perché sennò faccio casino, faccio sempre casino, però farò più casino del solito. Come prima cosa, non c'è la riunione delle donne questo martedì, perché ci sarà l'incontro tè e Bibbia per tutte le sorelle il giorno sabato alle 19. Ok, è il 20 questo prossimo sabato, vero? Il 20, se non sbaglio. Alle 19 tutte le sorelle dai 15 in su possono venire per stare insieme per questa bella serata. Non ci sarà, ripeto, l'incontro delle donne del martedì mattino. E gli uomini, incontro regolare alle 8 di giovedì, preghiera venerdì alle 8:30, 20:30, ok? Per ora ci siamo. Adolescenti. Dove sono gli adolescenti? Ecco, lì c'è uno. Domenica prossima ci incontreremo qua, dopo il culto, mangeremo insieme e faremo il nostro incontro per adolescenti. Spero che ci sarete tutti, dall'una fino alle 2:30 più o meno. Una cosa da mettere un po', diciamo, per mettere la pulce nell'orecchio, gli uomini siamo stati invitati ad andare a San Giuliano per questo incontro per uomini, il 27, che dovrebbe essere un sabato, se non mi sbagliano i conti, e alle 18:30 partiremo da qui per andare insieme a questo incontro per gli uomini. E anche degli adolescenti in su hanno detto che possiamo venire in tutti, gli adolescenti maschi e uomini fino a chi vuole venire. Il 29, già che sto parlando del 27, parlo già dal 29 anche, c'è la serata papà-figlio, che abbiamo messo in programma. Se sei un papà e hai un figlio fino ai 12 anni, siete benvenuti per venire a partecipare a questa serata. Vabbè, potrei andare oltre. Il 6 marzo arriva, siamo tutti molto entusiasti, però mi fermo, se no arriviamo già a fine anno. Bene, se potete e volete aprire le vostre Bibbie nel libro degli Efesini, vogliamo continuare il nostro percorso attraverso la lettera di Paolo alla Chiesa di Efeso, che è anche la lettera di Paolo alla nostra Chiesa. Siamo, come sapete, nel contesto della santificazione. Quello che Dio pretende da noi, per noi e da fare in noi, non è altro che renderci e farci più santi. Vogliamo leggere Efesini 5 dal 3 fino al 7 e vedremo fin dove arriviamo, perché a questo punto ogni frase veramente ci tocca, ci sfida, e sinceramente non so perché sono qui davanti a parlare di questi versetti, ma Dio mi ha dato questa commissione questa mattina. Preghiamo insieme dopo di aver letto. Come si dice ai santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia, sia neppure nominato tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore, o impuro, o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni. Signore, quando ci troviamo di fronte a insegnamenti come questi, ci viene soltanto da inginocchiarci, baciare il polvere e rimanere lì per una giornata intera. Ma questo brano è per noi. Tu intendi che i tuoi figli vivano nella santità? Signore, io non posso predicare questo messaggio, tu lo sai. Già questa settimana ti ho chiesto il perché. Ma sono qui, Signore, a cercare di trasmettere la tua parola, la tua voce a questi miei cari fratelli, combattitori nella lotta. E io ti prego che le parole che escano dalla mia bocca servano per stimolarci, per spingerci in avanti, che siano parole di sfida, che siano parole spirituali recati ad ogni cuore, ad ogni anima, dallo Spirito Santo Divino. Perché, Signore, noi sappiamo che le parole non servono a ricreare uomini e donne nuove. Le parole non servono per aiutarci a distoglierci dalla carne e dai peccati della carne. Abbiamo bisogno dell'opera di Dio nelle nostre vite. Ma tu, Signore, sono sicuro, intendi darci anche la grazia per ubbidirti questa mattina. E che queste parole ci possano veramente sfidare e renderci una chiesa santa, pura, davanti a te, nel nome di Gesù. Amen. Per nessuno di noi è una cosa nuova riflettere su ciò che il Vangelo rappresenta. Il Vangelo dovrebbe essere qualcosa che per noi è molto chiaro e molto limpido davanti ai nostri occhi. Che cos'è? Che Gesù Cristo è morto sulla croce per fare che cosa? Per salvare i peccatori. Questo lo diciamo spesso, no? Morto sulla croce per salvare i peccatori. L'uomo è peccatore fino al midollo, per scelta e per natura. Questo siamo noi, tu e io. Peccatori. E c'è un Dio, esiste al di fuori del tempo, al di fuori del mondo fisico, che è santo, infinitamente limpido, lucido. Non puoi immaginare di avvicinare una cellula di un essere umano a Lui per la sua santità. Nella croce Gesù Cristo ha fatto l'impensabile. Cristo è diventato peccato. Quel Dio, fuori dal tempo, fuori dallo spazio, fuori da tutto, l'unica cosa vera in questo mondo di ombre materiale, Cristo, è morto su quella croce. E quando Lui è morto, tante cose sono successe, ma una cosa che si collegherà con quello che sto per dire oggi è che la carne, il corpo di carne di ogni credente, di ogni persona che crede in Lui, è stato inchiodato a quella croce. Quello è una transazione spirituale che è successo. Che nella croce Gesù Cristo, diventando il peccato stesso, diventa la morte del corpo del peccato nostro. 2 Corinzi 5,14 dice, siamo giunti a questa conclusione. Uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Tu, io, ognuno di noi che crede in Cristo, il nostro funerale era il giorno della morte di Cristo sulla croce. Il nostro giorno del funerale. Romani 6 parla della nostra esistenza da nuove creature. Adesso siamo nuove creature. Il dopo croce per te e per me è che siamo nuove creature. E parla Paolo in altro contesto del fatto che noi siamo una nuova creatura, o meglio detto, siamo una nuova creazione, per mettere ancora più enfasi sulla distinzione che c'è con il kif pre-croce e il kif post-croce. Sono una creazione nuova. Il vecchio kif peccatore è stato trasmutato, ha un'essenza nuova. Il corpo di peccato è stato affisso a quella croce. C'è un residuo della carne. Di questo parla Paolo diverse volte. Siamo in attesa della completa redenzione dei nostri corpi e quel residuo, quel veleno, nonostante il serpente è stato ammazzato, quel veleno ancora ci fa vivere con quello che odiamo. Però la nostra vita sotto il dominio del peccato è una cosa del passato. Non viviamo completamente in balia degli impulsi peccaminosi. Paolo dice questo in Romani 7, infatti mentre eravamo nella carne al passato, non lo siamo più, la passione peccaminosa agiva nelle nostre membra, questo era quello che succedeva, per portare frutto alla morte, ma ora siamo sciolti dei legami della legge, essendo morti, che ho già detto prima, morti in Cristo sulla croce, morti a quello che ci teneva soggetto per servire nel nuovo regime dello Spirito e non in quello vecchio della lettera. La tua e la mia vita è vivere nel nuovo regime dello Spirito Santo. Questa è la tua e la mia vita adesso. Il nuovo regime dello Spirito. Il credente, nato di nuovo, unito a Cristo per fede, è morto alla carne per conto della morte del corpo, della sua carne sulla croce, e la sua vita sotto il dominio, sotto la padronanza del peccato, non ci deve essere più. Anzi, non è più per quell'uomo, quella donna. Ora siamo impulsati da un altro potere, da un'altra forza, spinti in avanti al servizio di Dio nella santificazione, non per una motivazione esterna alla legge Mosè che sta così e ci punta il dito, fai questo, vivrai, no, c'è un impulso interno, lo Spirito Santo di Dio che ci fa vivere, come dice Romani 8, nella vita e nello Spirito. C'è un motore, c'è una sorgente elettrica, una fonte di potere divina interiore, questo è ciò che realizza per il credente nato di nuovo l'opera di Cristo in croce. Romani 6,6 dice che il vecchio uomo è stato crocifisso affinché il corpo del peccato fosse annullato, e noi ora non serviamo più il peccato. E questa è una verità fondamentale da capire nel contesto adesso delle esortazioni alla santità. Perché se non hai questo chiaro, tu penserai che sei ancora sotto il regime della legge, sotto il regime di Mosè, che tu devi tirare fuori la stoffa per poter fare tutto questo che elencheremo adesso, ma tu sei impulsato da un'altra forza, lo Spirito Santo di Dio in te, che insieme alla parola opera per produrre la nuova creazione che Dio sta formando. Colossesi 3,5 dice, nel contesto di tutto quello che ho detto, tu sei morto sulla croce, dice, ora fate dunque morire ciò che è terreno in voi. Fate morire. Cosa significa? Ogni giorno il credente nato di nuovo si alza e dice, oggi Dio ammazza la mia carne. Affissalo con la croce. Odio la carne. Io dichiaro la guerra contro ogni impulso carnale che c'è in me. Fate dunque morire. E questo arriva al contesto sulla santificazione. Fate dunque morire. E la prima cosa che voglio dire è questo. Se tu non sei un figlio di Dio questa mattina, se tu non sei, come dice qua, un santo, come si dice ai santi, se tu non sei questo, quello che ho da dire è insignificante per te. Non significa un bel niente parlare della santificazione. Intendo questo. Se tu non sei un figlio di Dio e sei ancora nei tuoi peccati, nei tuoi delitti, la santità davanti a Dio non ti interessa proprio. Cosa mai potrebbe entrarci la santificazione, la santità con la tua vita, se non sei un figlio di Dio? Ti accontenti di vivere uno scalino al di sopra del tuo vicino? Ti giustifichi che sei migliore dell'Isis e che non hai niente da cui preoccuparti? E l'idea di rispecchiare l'eccellenza di Dio, la purezza di Dio, la maestà di Dio nel tuo piccolo corpicino ti sembra strano, inutile? Io ho cose migliori da fare. Infatti, versetto 6 parla di te, se non ti interessa proprio la santità. Dice, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. l'uomo che non si interessa per la santità, l'uomo che dice: Keith, il discorso che stai facendo è proprio lontano da me. Dice che sei sedotto da un vano ragionamento. Cerchi di convincerti che non importa come tu vivi davanti a Dio. Semplicemente non ti importa. E le cose che tu fai senza battere occhio, fornicazione, o lo fai o lo guardi ad altri come lo fanno, ti intrattieni fornicando o con avarizia o con impurità o oscenità, non batti occhio quando pensi a queste cose, anzi magari ti viene da ridacchiare quando si menzionano alcune di queste cose vietate. Impurità morale, ma che siamo dei puritani qua? L'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. L'ira di Dio. Sai cos'è l'ira di Dio? L'ira di Dio viene sugli uomini ribelli, che dicono: non importa come vivo davanti a Dio. Sai cos'è l'ira di Dio? L'ira fiammeggiante, l'ira sconvolgente, l'ira massacrante dell'Iddio feroce dell'universo. Quello è ciò che ti aspetta, puoi esserne sicuro, puoi esserne sicuro. Amico disinteressato della santità, l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Sai cosa significa essere il bersaglio personale, l'obiettivo personale dell'ira brutale, massacrante dell'ira di Dio? Non è un'ira generale, è un'ira verso ogni uomo ribelle. Apocalisse 14 parla di questo. Parla del giorno dell'ira di Dio, parla degli uomini come delle piccole uve. E dice che le uve vengono buttate nel tino dell'ira di Dio. E dice che viene giù Dio e pesta le uva, pesta con i suoi piedi, rappresenta i piccoli uomini. È l'immagine che viene forte, perché poi dice che il sangue che esce dal tino, 300 chilometri di larghezza e 1,5 metri di altezza. Il furore dell'ira di Dio che viene verso gli uomini ribelli. La santità importa? Nessuno vi seduca con ragionamenti vani. No, non intende quello. Non ascoltare i vani ragionamenti. O Dio ha fatto un cambiamento nella tua vita, o Dio ha fatto un'opera eccellente nella tua vita, o non l'ha fatto. È così semplice. Sai, si parla di come rendere più attraente il cristianesimo. Dobbiamo attirare le persone. Dobbiamo renderlo più, come dire, amichevole. Se guardi in faccia questa realtà, ti sconvolgerà tutto. Se lo scopo del cristianesimo è ammucchiare un sacco di persone sotto un tetto, che si divertono e che passano il tempo insieme, chiunque lo può fare. Ma se lo scopo del cristianesimo è creare uomini e donne sante, è soprannaturale, fratelli, è soprannaturale. E se questo è veramente lo scopo del cristianesimo, noi, se vogliamo vedere che persone vengano aggiunti al cristianesimo vero, dobbiamo solo pregare a Dio di fare un'opera miracolosa e soprannaturale nelle persone intorno a noi. Se dici: vieni in chiesa che faremo questo, una bella attività, vengono tutti. Se dici: vieni in chiesa perché Dio vuole ammazzarti e vuole ricreare un uomo nuovo che non pensa più alla fornicazione, che non ha un pensiero impuro, guarda, ti riti per te la tua realtà cristiana. Cosa mai potrebbe volere il tuo vicino empio a che fare con la santità? Cosa mai potrebbe volere tante volte una chiesa carnale con la santità? No, non ti interessa. Ci vuole un'opera di Dio. Santi, dice qua, addice ai santi. Io posso manipolare qualcuno a venire su un palco, posso manipolare qualcuno a fare una decisione, ad alzare la mano, ma solo Dio può ricreare un uomo peccatore e farlo diventare un santo di Dio. solo Dio. Solo Dio può farlo. Vedete dove ci porta questa riflessione, fratelli e sorelle? Vedi come alza il livello della vita della Chiesa, la vita spirituale della Chiesa. Vogliamo la santità. Vogliamo rispecchiare il nostro Dio. Siate imitatori di Dio. E magari le mie parole stanno cadendo su terra dura. Voglio aggiungere questo. Se c'è qualsiasi altra motivante per te di venire in questa chiesa che non sia quella di diventare più santo, ti incoraggio a trovare un'altra chiesa. Ti incoraggio a trovare un'altra chiesa. E se rimango con quattro gatti o quello che sarà, qualcuno vuole la santità. Qualcuno vuole la vera santità di Dio. Vedere la gloria di Dio col cuore, l'eccellenza, la purezza di Dio, e vederlo nei fratelli, vedere una persona che prima era schiavo di ogni tipo di peccato e adesso vive per Dio, come si addice ai santi. Vedi, il problema è che abbiamo abbassato talmente tanto lo standard. La Chiesa è completamente diversa di quello che era concepita per essere. È un posto dove lo Spirito di Dio regna liberamente e prende vite di uomini e donne e fa e taglia la carne, la fornicazione non si menziona nemmeno. Altro che fare una barzelletta sopra, per carità. Parole sconvenienti. Perché tante chiese si bruciano e si sfasciano, si dividono? Sono convinto che è per questo, perché si pensa che lo scopo di ammucchiare un sacco di persone non credenti o carnali sotto uno stesso tetto, per convenienza, e nascono per cupidigia, perché noi dobbiamo essere più grandi, più forti, più belli, dobbiamo avere di tutto, e che succede? Si spaccano, perché non sono santi, e non sono pronti a dire, fratello, camminiamo insieme verso Dio. Che siamo in tre, che siamo in due, che siamo la Chiesa all'ultima arrivata. Succede che non hanno il minimo interesse per la cosa che è principale, questa è l'opera di Dio, questo è ciò per cui siamo qua, l'opera che è iniziato nella mente di Dio, nella elezione, nella preconoscenza di Dio e finisce con la glorificazione. Adesso il processo in cui in questa terra siamo santificati per la sua opera insieme alla nostra volontà, perché lui ci rende desiderosi di santificarci. Per quello che è l'uomo empio, l'uomo del mondo, parlare di questo discorso, vedete, se tu parli a un gruppo di persone della santità, tu svuoti, a meno che quel gruppo sia composto di persone che sanno di cosa sto parlando, che la vera vita è la vita santa. La vera vita è la vita dove io ho comunione con Dio e piano piano attraverso la mia comunione, la mia vita con Lui e i miei fratelli, che attraverso il loro parlare, incoraggiarmi, divento più simile a Dio. Quella è la vita che io voglio. Quella vita che noi vogliamo. E lasciate che vi dica una cosa. Il fuoco attira. Il fuoco attira. Quando diventeremo uomini e donne sante, che capiremo il senso di queste parole. Sapete il metodo di evangelizzazione del Nuovo Testamento? Si vede molto poco, andate a distribuire dei locandini, degli opuscoli. Non si parla mai. Dice che vedano le vostre buone opere e rimangano stupiti da voi. Dicono, questi esseri sono più di là che di questa terra. Queste persone sono più angeli che dei. Sembra un po' dirlo oggi, ma è così che Dio lo intende. Popolo acquistato, sacerdozio santo, acquistati per proclamare la gloria di Dio. E gli uomini rimangono stupiti. Il fuoco attira. Questo è lo scopo di Dio, di farci diventare santi. Non so perché lo perdiamo di vista. Gesù cosa disse quando ci lasciò su questa terra? Andate dunque, fate i miei discepoli. Poi disse, ammucchiate il massimo di persone che potete in uno stadio. Quello è la grande commissione. Andate dunque e cercate di ingannare le persone affinché loro vengano sul palco e voi potete riempire i vostri bigliettini con decisioni. Che stupido. Andate dunque, fate i miei discepoli, insegnandoli a ubbidire tutte quante le cose vi ho comandate. Cambia le regole del gioco. Cambia le regole del gioco. Perché noi ci rendiamo conto che abbiamo a che fare con un gioco soprannaturale, per modo di dire. Non c'è un modo per cui noi possiamo compiere quest'opera se non è per lo Spirito Santo di Dio che porta questa opera a termine. Gesù disse: beati voi affamati e assettati di che cosa? Di giustizia. Quanti di noi, se veramente guardiamo, siamo affamati e assettati di giustizia? Vogliamo mille cose, ma proprio giustizia, vai, non lo metterei proprio in alto, ma dovremmo, la giustizia di Dio. C'è un bel versetto nell'Antico Testamento, Esodo 28:36, parla della piastra d'oro che fu messa sulla fronte del sacerdote. Sai cosa era inciso in quella scritta? Santo al Signore. Non brami con me che quello sia la tua e la mia condizione. Non brami con tutto il cuore. Quel giorno, e più che si avvicina, più con la grazia di Dio, con lo Spirito Santo, con l'aiuto divino, possiamo dirlo: Signore, sono più consacrato di ieri. Ma quello che bramiamo noi, l'empio non sa di cosa sto parlando, ma noi sì, vero? Santo al Signore. Leviti santi al Signore, consacrati a Lui. So che ci faccia più tante volte sentir parlare dell'amore di Dio, la grazia di Dio, certo, ma non dimentichiamo la santità, che è l'opera compiuta di queste cose. Dio ci ama affinché siamo santi, ci dà la grazia affinché quella grazia, come pedagogo, ci istruisca per vivere in modo santo. L'abbiamo visto qualche settimana fa, dove abbiamo letto che siamo giustificati, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. La giustificazione è l'opera di Dio di dichiararci puri ai Suoi occhi, e da lì scatena lo Spirito che comincia il processo di tutta la vita di farci essere uomini e donne dello Spirito. Questo è lo scopo di Dio. Questo è lo scopo di Dio. Ma noi tante volte non ci crediamo. Non ci crediamo. E non crediamo al versetto 5. Non so perché non ci crediamo al versetto 5. Sappiatelo bene. Sottolineatelo nella vostra Bibbia. Nessun fornicatore, impuro, avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Dio. Me lo sono inventato? C'è una santità pratica, una santità reale, una santità che si sta producendo nella tua vita, senza il quale tu non vedrai il regno di Cristo e di Dio. Ma noi non ci arriviamo, rimaniamo a metà strada, pensiamo che è lo scopo introdurre persone a Cristo e poi ci accontentiamo, dai, la Chiesa è piena. Ma la Chiesa è piena di cosa? Di fornicatori, di uomini e donne impure, avari, idolatri, osceni, volgari. E la Chiesa, se è composta da queste cose, non vedrà il regno di Dio. Non lo vedrà. Non lo dice una volta, lo dice anche in Prima Corinzi 6:9, andate a vederlo con me. Prima Corinzi 6:9. Non sapete? Qualcuno direbbe: no, non lo sapevo, adesso lo saprai. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Ah, Signore, ma ho scacciato demoni, Signore, ma ho predicato 1000 sermoni, ho battezzato centinaia di persone. Signore, Signore, in quel giorno io vi dirò, non vi ho mai conosciuto. Gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Non vi illudete, non vi illudete, non mi fate mai illudere a me, Chiesa. Chis, non ti illudere, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati sodomiti, omosessuali, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. No? Una volta sentì un pastore che disse, saremo stupiti di chi è in cielo. Saremo stupiti perché quella persona che tu non ti aspetti sarà in cielo molto davanti a te. E da un senso capivo quello che stava intendendo dire. Ma tu mi vuoi dire che quella persona che quando aveva 5 anni è salito su un palco e qualcuno le ha detto tu adesso sei salvo e che nessuno ti dica il contrario, e che adesso è in giro da prostitute e è in giro a ubriacarsi e non ha mai parlato con Dio in 50-60 anni, mi vuoi dire a me che lo Spirito di Dio è all'opera in lui? Lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. C'è giustificazione, ma poi c'è la vita. Non vi illudete. Non vi illudete. Se non c'è una santità visibile, pratica nella tua vita, non perfetta, devi fare un check-up. Ora, qual è il ritratto di un santo? Efesini 5, qual è il ritratto di un santo? L'altro giorno parlavo con i bambini e parlavamo di quanto dobbiamo essere grati per la legge di Dio. Grati per la legge di Dio. Quando tu cominci a meditare su quello che è Dio, che cosa è Dio, che cosa rappresenta Dio, in cosa consiste un essere al di fuori dal tempo, che non ha inizio, non ha fine, e poi ti chiedi, questo essere, come posso io interagire con lui? Come posso io sapere cosa, come devo approcciare questo misterio tremendo? E Dio discetò su Sinai. Fate questo. E ci ha detto quello che deve consistere, quello che deve essere la nostra vita nello spirito. Come detto, non è un impulso esterno, è un impulso interno. Noi vogliamo spogliarci da queste cose se tu sei in Cristo. E il ritratto in cosa consiste? Consiste prima di tutto che la fornicazione non deve essere neanche menzionato, neanche devi sfuggirti per la mente. Non bisogna dire molto a riguardo, dall'altro canto bisogna dire molto a riguardo, perché viviamo in una cultura satura, pornografia dappertutto, immoralità sessuale dappertutto, il mondo del libro 50 sfumature di grigio, che alcune persone chiamandosi credenti leggono e apprezzano, film che glorificano il sesso come un dio. Sembra che vietare questa immoralità sessuale, come dire non bere il caffè ormai o non prendere la macchina, talmente è diventato normale per noi oggigiorno. Siamo santi o no? Siamo chiamati santi sì o no? Siamo coloro che dovrebbero rispecchiare l'eccellenza di Dio. E se tu mai vuoi sapere quanto le nostre menti sono andate? Ci sono brani della Bibbia che tu non puoi leggere senza avere dei pensieri impuri. E questo ci dovrebbe far piangere, fratelli. Ci dovrebbe farci inginocchiare e non uscire dalla cameretta finché Dio ci venga incontro e ci liberi e ci faccia vedere quello che è il sesso ai suoi occhi. Fornicazione non deve essere neanche nominato. C'era un missionario che mi raccontava che c'era un telefilm che a lui piaceva guardare. Mi piaceva guardare Modern Family. Magari alcuni di voi lo conoscete, dove ci sono due omosessuali che vivono e normalizzano assolutamente quello che per Dio è toledot, è abominevole. E questo missionario ha avuto una convinzione da parte di Dio e ha detto: come posso contaminare i miei occhi e la mia mente e i miei pensieri con ciò che Dio ha riservato per uomo e donna nella purezza di un matrimonio cristiano? E ha smesso di guardare quel telefilm. Quale scelte dobbiamo fare noi? Né alcuna impurità. Prossima parola, non li faremo tutti, non vi preoccupate. Sai quanto parla l'Antico Testamento della purezza e dell'impurezza? Se l'hai letto, sai che ne parla molto. Vorrei poter leggere, non ho tempo, prima con che 29:3 al 19, se avete tempo poi potete andare a vedere come Ezechia portò fuori dalla chiesa tutta l'immondezza della chiesa, tutto quello che era, stava sporcando la chiesa. E si parla di come lui ha dato questo compito, andatelo a leggere. Qualcuno dirà: ah, ma noi non siamo sotto il vecchio patto, la purezza era qualcosa per loro. C'è grande confusione perché noi pensiamo che non dobbiamo preoccuparci per il nostro comportamento. Questo non è il senso della santità biblica. La legge è spirituale, è pura, è buona. Quello che è cambiato dall'Antico al Nuovo Testamento è che ora siamo in grado di ubbidirlo per l'aiuto dello Spirito Santo. E dove prima erano lasciati in balia alla loro carne, io adesso posso dire: Signore, dammi la grazia di ubbidirti. E succede una cosa che io vedo nella mia vita, che certe cose succedono. E io voglio leggere la Bibbia e voglio pregare e voglio tirare via della mia vita l'impurezza. Perché? Perché lo Spirito è reale, lo Spirito fa la differenza. Non minimizziamo gli standard di Dio, assicuriamoci di avere una mente lucida. Ezechiele 36:26 dice la promessa del nuovo patto, guardate che bello: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi il mio spirito e farò, Dio Onnipotente dice, io farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Questo è la promessa del nuovo patto. Ma sapete qual è il problema di base? È questo. Noi diffidiamo di Dio. Diffidiamo di Dio. Pensiamo che la felicità è nel peccato. Nonostante tutti gli anni che siamo in chiesa o che conosciamo il Signore, pensiamo ancora che stiamo perdendo qualcosa perché non possiamo andare nel mondo e goderci, tra virgolette, quello che il mondo ci offre. E diffidiamo di Dio. Perché la cosa più bella per un essere umano è camminare nei precetti dell'Eterno. Ma diffidiamo di Dio. E quando leggiamo, io vi farò che camminerete secondo le mie leggi, diciamo, ma che guasta feste. Io voglio andare in discoteca, voglio andare... Non hai capito. Non hai ancora capito. La tua anima è stata creata da Dio in una condizione, parlo in Adamo ovviamente, pura. Tu dovevi rispecchiare Dio e lo rispecchiavamo finché il peccato si è attaccato. E adesso ci seduce talmente che pensiamo che lì c'è la vera vita, ma è tutto un inganno. Né avarizia che è idolatria. Noi tante volte siamo colpevoli perché ci piace fare quello che Gesù disse ai farisei, no? Cosa disse? Matteo 23:24, potete vederlo, pensavo di averlo scritto, parla ai credenti legalisti, che gli piace, ecco, filtrare il moscerino e ingoiare che cosa? Ingoiare il camello, 23:24. E ci sono certi legalisti che gli piace fare delle cose minime, cose massime, le cose massime minime. E Gesù dice: guai a voi, scrivi farisei, trascurate le cose più importanti della legge. Sapevate? Ci sono cose più importanti e meno importanti. Poi andrà avanti a dire che bisogna seguire tutti e due. Però dice: guide cieche che filtrate il moscerino e inghiottite il camello. Sara aggiunge il suo amen. A me non dà fastidio, eh? Se mi date ancora un attimino di attenzione, poi finiremo. Dice così il Signore, dice che noi filtriamo il moscerino e ingoiamo il camello, no? E questo fanno i legalisti. I legalisti, se conosci alcuni, fanno delle cose minime. Per esempio, la donna deve portare il vestito in chiesa. E mentre tanto l'avarizia è rampante. La corsa tra la chiesa per vedere chi ha la macchina più bella, chi ha il lavoro con lo stipendio più grande. Ah, però le donne portano il vestito. O si devono pettinare in un certo modo. Mia moglie dice, perché i legalisti se la prendono sempre con le donne? Non è che c'è un problema di fondo? E sono bravi tanti, siamo bravi a puntare il dito alle cose minime, e mentre c'è l'avarizia, un camello grande come questa stanza, e la nostra idolatria grida. Non deve essere così. Non deve essere così. L'avarizia è idolatria. Cosa userei io per descrivere l'idolatria? È la parola più. Più, 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 più soldi. Una macchina più grande. Più, più in chiesa. Più, 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 più. Più ore al lavoro. Una macchina, no, due macchine, non tre. Amici, tre, no, quattro. E Dio lo chiama idolatria. E poi dice una cosa molto forte. L'idolatra non ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Che Dio abbia misericordia di noi. Che Dio abbia misericordia della Chiesa del XXI secolo. Che vive per l'avarizia. Vive per i suoi idoli. Trova la soddisfazione in tutto e in più, tranne che nel Dio dell'universo. Una persona che è stato affascinato è diventato pazzo. La sua ragione di esistenza è diventato qualcosa al di fuori di Dio. Può essere una cosa buona trasformata in male. È un idolatra. Può essere la famiglia. Possono essere i figli, può essere l'idea, io devo fare più, 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 più per prendermi cura. Idolatria. Non ci possiamo illudere. Gli avari non avranno posto nel regno di Dio. C'è una cosa che ho visto portare lontani, magari più di nessun altro, della Chiesa, ed è il desiderio di una relazione. Desiderio di una relazione. Persone che dicono, amo Dio, voglio seguire Dio. E c'è una persona, tante volte del mondo, e una persona deve arrivare a un bivio e decidere, vado avanti con Dio, solo, sola, o una compagnia per i prossimi 50 anni, poi vado all'inferno. E la gente sceglie l'inferno. Sceglie di allontanarsi da Dio. L'ho visto tante volte. Ma non è solo quello, possono essere tante altre cose che ci rendono idolatri, distolgono i nostri occhi dal Signore. O cieli, stupite di questo, Geremia 2,12. Inorridite e restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo infatti ha commesso due mali, ha abbandonato me. La sorgente d'acqua viva si è scavato delle cisterne screpolate e non contengono acqua. I tuoi idoli non contengono acqua, i tuoi idoli non ti daranno la soddisfazione che tu cerchi. Né oscenità, né parole sciocche, volgari, qua non ho tempo di approfondire. Che parole! Sto sudando adesso. Oscenità, parole sciocche. Non si addice ai santi di parlare in modo sciocco. Non si addice ai santi. Ora, primo riferimento è sessuale, quelli scherzi a doppio significato dove si fa la battutina. No, 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 no. La tua lingua appartiene a Dio. la tua lingua è un'estensione del corpo di Cristo Gesù. Ti immagini Cristo facendo una battuta di quel genere? Parole sciocche. Paolo dice in 1 Corinzi 13, 11, quando ero bambino parlavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Ci sono alcuni qua che devono smettere le cose da bambino. Ci sono alcuni santi che devono andare a casa insieme a me, come farò dopo, e ravvedersi e leggere di nuovo Isaia 6 e dire: ho visto il Signore, guai a me perché sono un uomo dalle labbra impura e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impura. Serafino prende il carbone e gli toglie l'iniquità. Siamo credenti, siamo evangelici, sappiamo che la croce toglie l'iniquità, ma se non ti interessa di cambiare il tuo modo di parlare, vieni da me dopo e pregheremo insieme. Io pregherò per te, non posso aiutarti, non posso. Deve essere lo Spirito. Ultima cosa, finiamo. Dice che deve abbondare il ringraziamento. Ci togliamo queste cose, oscenità, fornicazione. Fratelli, vogliamo alzare la chiamata in mezzo a noi? Vogliamo avere un gradino più alto di aspettativa nella nostra chiesa, nelle nostre vite? Lo vogliamo? Io spero di sì. Poi dice quelle cose via, togliamoli fuori dalla casa di Dio. Abbondi il ringraziamento, ringraziamento. Questo è il tutto della vita cristiana, ringraziamento. Il ringraziamento cambia l'orientazione della tua vita, dove tu vivi ogni giorno che ti va di camminare sulle ginocchia davanti al fascino, davanti alla misericordia, davanti all'eccellenza di Dio, e tu vivi ogni giorno con la lacrima negli occhi dicendo: perché me? Perché hai salvato me? Questo cambierà la tua vita. La tua vita di chiesa non sarà più do e poi vado a fare la mia vera vita, la tua vita sarà per Dio a 365 giorni. Abbondi l'abbondanza e il ringraziamento. Spero che tu hai la lacrima facile quando pensi all'opera di Dio per te, che tu hai il cuore tenero quando pensi a quello che è l'amore di Dio per dei bestemmiatori come noi, dei fornicatori come noi, salvati e ripuliti. Abbondila il ringraziamento. E se tu continui e cominci magari a coltivare il ringraziamento, tu vedrai l'opera di Dio e comincerai a essere sempre di più un uomo e una donna santa. Comincerai, perché tu vivrai per Dio. Molti di noi non stanno godendo di tutto ciò che Dio ha per noi, perché non apprezziamo la santità. C'era un uomo, John Hyde, grandemente usato da Dio, alcuni di voi lo conoscete, Hyde il pregatore. Alcuni dei suoi coetanei raccontano che lui predicò una serie di conferenze nell'India e il risultato spirituale fino a un certo punto era poca. Un giorno però cambiò, si mise davanti al pubblico e durante la predicazione confessò che lui aveva portato avanti un peccato nascosto dall'inizio della sua vita da convertito. Più di 500 persone e lui ha confessato quello che era il suo peccato nascosto. Qualcuno dice che attraverso John Hyde tutta l'assemblea, come se avesse fatto una confessione generale del loro peccato e la loro poca santificazione, attraverso l'uomo che era lì davanti, tutti lì insieme si sentivano, come dire, incarnati nella sua confessione del suo peccato, e qualcosa si sbloccò nell'India. Qualcosa si sbloccò. Le persone hanno avuto fame per la santità, si sono ravveduti dei loro peccati. John Hyde diventò un gigante spirituale, portando milioni di persone attraverso la preghiera a Gesù Cristo, perché lui capì la santità e capì che Dio vuole, c'è un versetto che non ho letto che dice che i suoi occhi percorrono la terra cercando un uomo integro, fratelli e sorelle, noi dobbiamo essere uomini e donne sante. Se tu hai un peccato nascosto, hai qualcosa che tu hai lì e che vuoi che qualcuno preghi con te per questa cosa, vieni da me. Io sono convinto che Dio può, attraverso il potere dello Spirito Santo, sciogliere quel legame e che tu puoi ravvederti veramente e conoscere la vita di Dio nell'anima di un uomo e una donna ed essere santo. Cosa potrebbe fare Dio in noi, con noi, per noi, se la santità fosse il valore principale della Chiesa? Io ho grandi aspettative, ma ci vuole anche lavoro, sforzo. Come si addice ai santi, comportiamoci da santi, fratelli e sorelle. Signore, ti prego per questo messaggio che ho appena dato. Signore, non ho parole, non ho niente da trasmettere, ma Tu, Signore, devi fare un lavoro profondo. Io credo in Te, credo nella Tua opera di santificazione. Uno dei Tuoi apostoli disse: egli stesso vi santifichi, corpo, anima, mente. Egli stesso, Tu, Signore, ci santifichi le nostre volontà, affinché vogliamo essere più come Te, Dio. Signore, dacci il peso dell'eternità, dacci il peso della gloria. Che queste parole, Signore, magari saranno solo arrivate a una persona, non mi interessa. Che quella persona diventi veramente infuocato per Dio, amante di Dio. E, Signore, non passerà senza essere riconosciuto. Ti prego per questo, nel nome di Cristo, realizza le Tue parole nei cuori delle persone, nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo un ultimo canto. Usalo come vuoi. Se ti vuoi sedere e riflettere, se vuoi cantare, la scelta è tua. offri al Signore questo canto di riconoscenza e anche esprimi il tuo desiderio di rispecchiare il tuo Padre Celeste. Senza gli strumenti, Santo, Santo, Dio Onnipotente.
Santo, Santo, Dio Onnipotente, degno è l'agnel che morì, lode, gloria, forza ed onore siano al nome tuo, siano al nome tuo.
Amen. Grazie. Bene, buona settimana a tutti. Difficile finire così, lo so.